Le 8 e 4, buongiorno, ben ascolto e ben vista la puntata di quest'oggi. Oggi è mercoledì 2 agosto 2017. Partiamo da Giorgio Bartolini dell'AMMA per capire se oggi forse si respira un po' di più rispetto a ieri. Giorgio, che ci racconti?
Sì, buongiorno a tutti. Oggi le temperature saranno pressoché stazionarie rispetto a ieri, quindi anche oggi probabilmente arriveremo intorno a 40 gradi sulle zone interne, quello che tra virgolette sarà una cosa positiva è che il caldo sarà ancora piuttosto secco sulle zone interne, probabilmente anche nei prossimi giorni, per cui durante la notte le temperature scenderanno abbastanza, tanto che anche in queste giornate in cui si raggiungono 40 gradi le temperature minime scendono anche fino a 20-21 gradi durante la notte, per cui si respira abbastanza, nonostante naturalmente di giorno sia piuttosto mal sopportabile.
Assolutamente,
anche oggi cielo sereno, venti deboli, mare poco mossi, abbiamo detto temperature a 40 gradi, domani non cambierà nulla per il momento.
Quando è che cambia la situazione?
Ma sembra che possano iniziare a calare gradualmente le temperature a partire dal lunedì prossimo.
Dal lunedì, grazie sì. Giorgio, buona giornata.
Arrivederci.
Ginger swing with a pineapple heart. A coffee dessert, yes, you know it's good news. Don't you have to have the monkey cup after the Savoy truffle? Cool cherry. The pain goes through, you're gonna know and how. The smell is gonna fill your head. When it comes too much, you're gonna shout aloud.
L'apertura della Repubblica è sui vaccini, una melina per ingolfare gli ambulatori. Che significa? I genitori contrari vanno all'ASL con questionari precompilati. Cioè la ASL Toscana Centro si sta organizzando per applicare la nuova legge sulle vaccinazioni obbligatorie e nel frattempo deve affrontare anche le domandate e le diffide di vario genere dei Novax. Ormai quotidianamente ai servizi dell'azienda competente per le province di Firenze, Prato e Pistoia arrivano documenti di persone contrarie ai vaccini, talvolta sono gli stessi genitori a portarli. Le varie associazioni Novax hanno preparato testi e questionari. L'apertura della Repubblica naturalmente si occupa anche dell'allarme rosso, oggi 50 gradi percepiti, anziani, aperti 40 posti in più nelle RSA. L'assessore Funaro rivolge un appello: attenti agli anziani, i medici di famiglia devono assisterli. Che cosa accade su questo versante? Sentiamo i dettagli nel servizio di Chiara Brilli.
Continua la morsa del caldo a Firenze. Per far fronte agli effetti dell'afa e non lasciare soli gli anziani fragili in questi momenti critici, l'assessorato al welfare si è attivato per offrire ulteriori servizi agli over 65. Da oggi infatti sono disponibili 40 nuovi posti nelle residenze sanitarie e assistenziali e inizierà ad essere scorsa la graduatoria per gli accessi nelle strutture cittadine, dove dal 1 luglio scorso ci sono stati 96 accessi a ricoveri e codici rossi. Inoltre in questi giorni vengono autorizzati tutti i ricoveri di sollievo, sia interventi programmati che urgenze, e i codici rossi che saranno richiesti. L'obiettivo è quello di evitare agli anziani di vivere in solitudine, poiché questa può avere effetti negativi sulla loro salute, afferma l'assessore Nauro, che aggiunge: il nostro impegno verso questa fascia è massimo e continuerà ad essere tale. Funaro lancia anche un appello ai medici di famiglia e ai servizi sociosanitari territoriali affinché facciano partire il servizio di sorveglianza attiva appena ne individuano la necessità. È rivolto peculiarmente alle persone sole che non dispongono di una rete familiare idonea a garantirne la sorveglianza delle condizioni di salute e di bisogno, e consiste essenzialmente in contatti telefonici con gli anziani a rischio. In aggiunta ai ricoveri in RSA e al servizio di sorveglianza attiva, sono in funzione tra l'altro anche i servizi ivi ordinariamente, come l'assistenza a casa, i pasti a domicilio, i centri diurni e la teleassistenza, oltre ai centri anziani che offrono numerose attività organizzate nell'arco della giornata, e i progetti Soli Mai, promossi dalla Fondazione Montedomini col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Tutti i servizi costituiscono una risorsa utile, sottolinea Funaro, in risposta ai particolari disagi tipici del periodo estivo.
Abbiamo sentito prima nel GR di Popolare Network, viene definito un primo giro di vite nei confronti delle ONG che soccorrono migranti nel Mediterraneo dopo il codice di comportamento predisposto dal Viminale, che è stato sottoscritto solo da tre nazioni. La nave della ONG tedesca Jugendrettet non ha firmato il protocollo, è stata bloccata e nottata al largo di Lampedusa dalla Guardia Costiera italiana, che l'ha scortata fino al porto. Ma è stata scortata fino al porto di Lampedusa, e una volta fatti tutti i controlli verrà, presumiamo, lasciata libera, per cui evidentemente si applica la legge vigente in mancanza di firma del protocollo. Che cosa ne pensa? Ieri è stato con noi il capo missione di Medici Senza Frontiere, Udo Envereuzer del COSPE. Buongiorno Udo, ben trovato.
Buongiorno a voi. Penso che la situazione sia incerta ed in questo è grave. Perché ci troviamo di fronte a un codice, un insieme di procedure messe in pratica che non aumentano l'efficacia dell'operazione di ricerca e salvataggio. Questa è la cosa strana, da qui l'incertezza grave. Ora, come avete ben ricordato, alcune organizzazioni hanno firmato, devo dire una minoranza, va detto,
sì.
E per cui al momento rimane l'incertezza su come si comporterà lo Stato di fronte alla situazione pratica. Se volete vi leggo, vi racconto velocemente la giornata di ieri,
sì.
giusto per farci un'idea della situazione con la quale abbiamo a che fare. Questo che vi narro in diretta è uno dei tanti diari di bordo che ricevo insieme a tante altre persone dalla nave Aquarius di ieri, va bene?
Solo la giornata di ieri.
La giornata di ieri. L'Aquarius alle 10, alle 10 di ieri mattina riceve dal centro di controllo della Guardia Costiera di Roma, MRCC, l'invito a portarsi in direzione est di Tripoli, dove erano stati segnalati alla centro controllo della Guardia di Finanza quattro imbarcazioni con persone a bordo, migranti a bordo. E dalla posizione dell'Aquarius a quella posizione era stimato ci sarebbero voluti 6 ore
di navigazione.
Golfo Azzurro, uno delle altre navi, Golfo Azzurro, sì, anche Azzurro ha proceduto, che era la più vicina, insieme ad un'imbarcazione commerciale, mercante, una nave mercantile, si sono portati. Golfo Azzurro ha salvato 3 delle 4 imbarcazioni, mentre la nave mercantile, una certa Santa Lucia, ha salvato il quarto. Cosa succede? La Guardia Costiera richiama l'Aquarius e chiede di procedere a trasferire sull'Aquarius le 119 persone salvate da Santa Lucia. Si deve sapere, qui interrompo brevemente, giusto per commentare questa cosa, le navi commerciali, per loro il salvataggio ha un costo elevato, li rallentano nelle loro marce, perché si sa, ragionano su costi e benefici, eccetera, però per quella legge salda, legge del mare, di gente del mare, saldi principi consuetudinari che regola la vita in mare, anche le navi mercantili sono tenute, sono costretti a salvaguardare, a salvare le persone in difficoltà. Ebbene, e viene indicata l'Aquarius di passare a Santa Lucia e trasferire 119 persone. Strada facendo, le arriva altra indicazione, che Golfo Azzurro avrebbe preso quelle 119 persone, ma avrebbe avuto bisogno dell'Aquarius per il trasferimento. Alla fine l'Aquarius presta assistenza per 119 persone, falla scendere dalle navi mercantili che sono enormi, con le proprie barche più piccole, trasferirle nel Golfo Azzurro, e viene indicata sempre da Roma all'Aquarius di trasferire purtroppo 8 corpi morti, 5 uomini e 3 donne. Ci tengo a raccontare, perché questa è un'operazione tipica delle navi.
Tra l'altro questo racconto che ci hai fatto non c'è traccia su giornali, telegiornali, radiogiornali, eccetera.
Una
giornata ordinaria, come dire, una giornata normale.
Esattamente. Dal febbraio dello scorso anno, quando l'Aquarius è stata messa in mare, io vi posso raccontare centinaia di pagine di diario che viene spedita regolarmente agli alcuni associati e alcuni che seguono la cosa, e credo che le altre navi delle società civili delle ONG facciano cose di questo, cioè questo non è una peculiarità della... Ora, in questo disegno, mettere mano, introdurre la regola che non si può trasferire le persone salvate da una barca all'altra, impedisce, limita l'efficienza e l'efficacia dell'operazione di salvataggio. Qual è il senso? Io ho citato questo perché questo benedetto codice di cui si parla, e perché non l'hanno firmato? Perché non lo vogliono firmare alcune organizzazioni? Perché non si capisce perché mettere in pratica un codice che limita e addirittura va incontro a consolidate, ampiamente accettate, adottate, applicate anche dall'Italia. Cioè, l'Italia che ha fatto un'opera egregissima, un'opera morale e umanitaria finora, vuole marchiare questa tradizione, questa pratica, con introducendo le misure di cui non si capisce a chi giovano. Per cui in questa situazione di incertezza che cosa farà? Perché bisogna sapere che l'operazione di disembarco, così mi fermo, l'operazione di disembarco costituisce la parte terminale un'operazione di emergenza umanitaria urgente in mare, ed è un'operazione che viene definita con ben 3 obiettivi. La prima è prestare più rapidamente possibile l'assistenza medica e quant'altro ai salvati, la seconda è salvaguardare la sicurezza dei soccorritori e la terza è interferire il meno possibile con l'ordinaria navigazione marittima. Questi sono gli obiettivi che si trovano in un gran numero di documenti internazionali che regolano questa cosa. Il codice in che modo facilita, agevola, sostiene questi obiettivi o questi principi? Queste sono cose di cui dovremmo occuparci un po' di più. Sono quelli che generano preoccupazione.
Meglio come ce l'ha spiegato non potevi fare per capire perché è accaduta questa cosa della non firma e del perché questo codice non ha veramente significato, se non di avere un aspetto mediatico rispetto alle cose e alle sciocchezze che si scrivono, a prescindere dalla realtà dei fatti che ci hai ben descritto. Grazie Udo e Reusenbock, buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
Piccolo break pubblicitario, poi cambiamo notizie.
Vespe. Elisabetta cattura e rimuove manualmente e senza chimica vespe e calabroni che infestano i tetti e le cavità dei muri, degli alberi e terreno. Il servizio è gratuito perché con il veleno degli insetti realizza vaccini per allergici. Se hai problemi di vespe, chiama Elisabetta 338-584-6657. Ripeto, 338-584-6657. Info entomon.it.
Il Comune di Calenzano presenta Calenzano Estate, eventi culturali, incontri, musica e teatro. Info www.comune.calenzano.fi.it.
Al Giardino del Castello alle 21.15, mercoledì 2 agosto, concerto anni 30 e 40 con Ivy and the Bounce Band. Giovedì 3, L'uomo che piantava gli alberi, spettacolo teatrale a cura dell'associazione Effetto Notte.
Contro radio.
Le 8.20, diciamo, cambiamo scenario, andiamo sulla questione dei cosiddetti delitti del mostro. Vigilante è stato convocato in procura, l'ex legionario di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni a Firenze, ma non ha risposto al PM, l'ipotesi di reato è ufficialmente in concorso negli 8 duplici omicidi, stiamo parlando addirittura dell'ombra di Vigilante sulle Bartoline, stiamo parlando del delitto irrisolto dell'81, della sua lancia Fulvia di colore rosso che possedeva proprio in quegli anni. Ci aiuta a fare il punto Franca Selvatici del Comune di Firenze. Buongiorno Franca, ben trovata.
Buongiorno.
Sapevamo di non aver messo la parola fine alla vicenda, ma forse non in questo modo così clamoroso, proprio da riaprire la vicenda da capo. Che idea ti sei fatto di questi nuovi personaggi, nuovi almeno per noi?
Allora, per quanto riguarda i due personaggi è difficilissimo farsi un'idea perché ne sappiamo ancora veramente tanto, tanto poco. Il dato che li accomunava, che è quello di essere vicini ad ambienti dell'estrema destra, è stato considerato dalla procura non rilevante, perché la cosa a cui hanno tenuto più di tutto sia il procuratore Creazzo che il procuratore aggiunto Luca Turco è stata quella di smentire che la pista eversiva sui delitti del mostro sia mai stata una vera ipotesi investigativa. Quindi quello era il punto dal quale in realtà era partito anche l'avvocato Vieri Adriani nel suo esposto, che ha dato luogo a questa nuova fase delle indagini. Per quanto mi riguarda e per quel poco che posso sapere, io vorrei soltanto far rilevare che quegli anni terribili in cui davvero c'è stata la strategia della tensione, davvero c'è stato un gioco grande del potere, ecco, sono gli anni in cui non solo ci sono state le stragi, gli omicidi politici, gli attentati, i sequestri di persona spaventosi, ci sono stati anche i delitti del mostro. Ovviamente questo non significa che questi delitti si possano iscrivere in quel tipo di strategia. Però il dubbio viene pensando all'enorme quantità di depistaggi che ci sono stati anche su questa inchiesta.
Questa è una riflessione sacrosanta, perché altrimenti non saremmo qui a parlare se non ci sono state enormi quantità di depistaggi su questa inchiesta.
Sì, tant'è che io mi domando se luce completa su questi delitti non è stata fatta. Può darsi che dipenda dalle recenti tecnologie dell'epoca e delle tecniche scientifiche, forse bisognerà parlare ora, ma anche di questa quantità impressionante che si vedeva anche nelle aule di udienza dei processi contro Pacciani e contro i compagni di Merenda, di interventi da parte di persone che si qualificavano addirittura come consulenti dei servizi segreti o che si presentavano con una scorta di vigilanti, una cosa abbastanza incredibile. Mi ricorderò finché campo la conferenza stampa convocata a Gaeta dall'investigatore Carmelo Lavorino, che chiamò in un albergo, in un lussuoso albergo di Gaeta, non so quanti giornalisti italiani, per esporre la sua teoria finale, tra virgolette, la chiamava così, secondo cui il mostro di Firenze sarebbe stato il povero Natalino Mele, il bambino che aveva assistito al primo duplice delitto del 68.
Incredibile questo passaggio che ci hai ricordato, ci dà proprio il senso di quanti passaggi oscuri ci siano ancora dentro. Indagati, dicevamo, Gian Piero Vigilanti e il suo ex medico di famiglia Francesco Caccamo, 87-86 anni, però come dire, adesso vengono fuori anche, prima citavi le tecnologie, più moderne tecniche investigative, ma è possibile a tanti anni da questi fatti?
Sì, riescono a estrarre, ora i genetisti riescono a estrarre il DNA dalle mummie, quindi possono farcela anche su i reperti. Ho appreso con un certo stupore proprio 2 giorni fa che i reperti di questi delitti sono sparsi tra gli uffici, ufficio corpi di reato, l'archivio del mostro che è stato organizzato dal dottor Canessa al nono piano della procura, la medicina legale, alcuni sono andati perduti, ma fa ben sperare il fatto che sia stato possibile determinare il DNA sia su quel fazzolettino ritrovato qualche giorno più tardi del delitto degli scopeti, l'ultimo c'è il delitto del mostro a San Casciano, un fazzolettino sporco di sangue, e su quello che è stato ritrovato in un fascicolo è stato possibile determinare il DNA, ma soprattutto secondo me è molto interessante, ma non ci vogliono dire i risultati, e lo capisco per salvaguardare la nuova inchiesta, il DNA sulla saliva rimasta, incredibile ma vero, a distanza di 32 anni, sulle buste che contenevano dei proiettili Winchester Serie H, gli stessi utilizzati dall'assassino o dagli assassini, arrivati il 2 ottobre 1985, circa un mese dopo l'ultimo duplice delitto, procura a Firenze ai magistrati Vigna, Fleury e Canessa. E quello dovrebbe provenire, quel tipo, se non è un altro defistaggio, uno degli innumerevoli defistaggi, quelle buste dovrebbero provenire da qualcuno che era legato a questi delitti.
Grazie. Prego, concludi, completo.
Solo una cosa, quello che non sappiamo è se sia ancora sia stata ritrovata, è stata conservata e sia stata analizzata la busta che conteneva il seno di Pia Rontini, se non sbaglio, che fu inviato alla dottoressa Silvia Della Monica. La certezza che quel materiale arriva dall'assassino o dagli assassini è assoluta, non so, ma di quel reperto non sappiamo niente, noi non sappiamo niente, ovviamente gli investigatori sì, ma non ce lo dicono.
Per cui staremo a vedere anche nei prossimi giorni, perché sembrano, come dire, momenti in cui possano venire fuori comunque delle novità, degli aggiornamenti. Quindi staremo a dire. Franca Salvatici, grazie davvero per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, grazie, buongiorno. Grazie.
E buon lavoro, Franca Salvatici, La Repubblica. Tra poco le notizie di Popolare Network, sono le 8:29.
Bella Vista, la mattina con Radio. Sono le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Una nave della ONG tedesca Jugendrettet è stata fermata al largo di Lampedusa dalla guardia costiera che l'ha obbligata a attraccare sull'isola. Un ufficiale della capitaneria ha detto che saranno controllati i documenti dell'equipaggio e che se tutto sarà in regola il mezzo potrà ripartire. L'organizzazione è tra quelle che non hanno firmato il codice di condotta scritto dal governo e tra mezz'ora i deputati si riuniscono nell'aula della Camera dove sarà votata la missione navale nelle acque della Libia. Dovrebbero dire sì PD e Forza Italia, no Lega, 5 Stelle, Sinistra Italiana, MDP potrebbe astenersi. L'operazione contribuirà a fermare i migranti e riportarli sulle coste africane.
Sarà contestazione oggi alla cerimonia di commemorazione delle vittime della strage alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980. L'associazione dei familiari delle vittime ha deciso di protestare per il fallimento della direttiva del 2014 che prevede la desecretazione degli atti contro la recente archiviazione dell'inchiesta sui mandanti per le lentezze e la burocrazia che ostacolano i risarcimenti stabiliti dalla magistratura. A rappresentare il governo oggi ci sarà il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti. Dopo la cerimonia in consiglio comunale ci sarà il corteo che raggiungerà la stazione e lì il discorso del palco del presidente dell'associazione dei familiari Paolo Bolognesi. La bomba esplosa in sala d'attesa uccise 85 persone e ne ferì 200. La città si mobilitò per i soccorsi. L'auto Autobus 37 fece la spola per ore tra la stazione e l'ospedale maggiore trasportando i feriti. Lo guidava Agide Melloni.
Probabilmente la mia forza è stata anche proprio dovuta alla reazione che sono riuscito in qualche modo ad avere per dare il mio piccolo contributo come cittadino di Bologna e come lavoratore che non voleva essere calpestato, no? In nessun momento in quei giorni da qualcuno che probabilmente aveva disegno e nel disegno c'era anche proprio quello di metterti sotto le scarpe e ho reagito in quel modo lì e così credo che abbiano reagito le centinaia di persone che come me si sono trovate a fare quello che non avrebbero preventivato di fare quel giorno.
Il Senato degli Stati Uniti approva la nomina del nuovo capo dell'FBI, si chiama Christopher Wray ed è stato appoggiato anche da molti parlamentari dell'opposizione. Ha detto di essere un indipendente che servirà alla legge, ha lodato il lavoro di Robert Mueller, il procuratore che sta indagando sulle accuse di interferenze russe nelle elezioni americane.
Il ministro degli esteri degli Stati Uniti invia un messaggio distensivo alla Corea del Nord. Non siamo il vostro nemico, ha detto Rex Tillerson, aggiungendo che il governo di Washington non vuole abbattere il regime di Pyongyang. Nelle stesse ore però un senatore repubblicano riferiva parole di diverso tipo attribuite a Trump. Il presidente gli avrebbe detto che ci sarà la guerra se le autorità nordcoreane continueranno a minacciare l'America.
Le previsioni del tempo, almeno fino a domenica, è atteso sereno su tutta Italia con temperature in aumento. Le 8.33 minuti, gli aggiornamenti del giornale radio alle 9.30.
Popolare Network.
Ancora Balagan, musica, incontri e letteratura, le parole, i suoni, i sapori del mondo ebraico, i mille linguaggi delle identità e la differenza all'ombra del cupolone verde. Dalle 19 fino a notte, ingresso libero da Via Farini 6, info e programma su www.balagancafè.it.
Giovedì 3 agosto alle 21, in principio, il canto della creazione del mondo, musica, narrazione biblica e scienza, con Enrico Fink, Giancarlo Schiaffini e Marcella Carboni, una pericena stellare dalle 19.
Contro radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Fipili code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In aura rallentamenti per veicolo in avaria tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e la barriera di Firenze Ovest in direzione Firenze. A Firenze per i lavori alla linea 3 della tranvia è stato allargato il cantiere su Viale Stroda, Via Ridolfi a Viale Lavagnini. Per i treni l'Euronotte 295 da Monaco di Baviera a Roma Termini al momento viaggia con 307 minuti di ritardo, ferma a Firenze Santa Maria Novella alle 11.26, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Le 8.37, poi quando riprenderemo a fine agosto a raccontarvi del viaggio nel Marocco sahariano, pronteremo anche una sigla e una selezione musicale di musica marocchina maggiormente adeguata, diciamo così, però ci piace raccontarvi di questo viaggio straordinario dalla fine di novembre, dal 24 novembre al primo di dicembre. Per gli ascoltatori e le ascoltatrici, Controradio organizza una serie di viaggi ormai da qualche anno, cioè, Jimmy Tacuto sta per partire con Western Dream, la California, gli Stati Uniti, ancora un nuovo viaggio agli Stati Uniti e poi Cuba quest'estate, mentre invece a febbraio siamo stati in India e a fine novembre saremo nel Marocco sahariano. Marocco straordinario, stagione perfetta per questo tipo di visita, perché sarà appunto da parte meridionale del Marocco. Vedremo tanto deserto, vedremo l'antiatlante, vedremo anche le spiagge meravigliose della parte meridionale del Marocco, cifre estremamente contenute. Avremo anche una notte nel Sahara dove dormiremo in tenda, quindi un viaggio estremamente suggestivo, riservato alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Andate su controradio.it, trovate il banner Marocco Sahara con tutte le informazioni e la possibilità di iscriversi, anche perché le iscrizioni scaderanno il 30 di settembre. Do not. Le 8.39 si apre il dibattito, si apre la partita intorno ad alcune elezioni amministrative, alcune città importanti dove si voterà la prossima primavera. Naturalmente a taluni potrà apparire prematuro, in realtà così non è affatto, anche perché vanno preparate, come dire, le campagne elettorali, vanno preparate le eventuali coalizioni, vanno scelti i candidati, vanno fatte eventuali primarie, quindi vicenda complessa. A settembre, come dire, quasi già tardi. Allora l'onorevole Federico Gelli, il deputato pisano responsabile sanità del PD, ha iniziato a parlare, ha iniziato ad aprire veramente il dibattito intorno alle prossime elezioni a Pisa, perché scade il prossimo mese di maggio il secondo mandato di Marco Filippeschi, il sindaco di Pisa. Allora l'onorevole Gelli ha detto alcune cose intorno a coalizione, intorno a eventuali primarie, ma lo chiediamo direttamente a lui. Onorevole Gelli, buongiorno, ben trovato, grazie naturalmente come sempre.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
E tutto, lei ha usato un po' come monito Livorno, Carrara, Pistoia, per dire facciamo attenzione, lavoriamo bene, mi sembra di capire.
Esattamente, cioè dobbiamo cercare di imparare dagli errori, per seguire la stessa strada che è stata utilizzata per quelle realtà, a mio avviso non porta molto lontano. Le nostre divisioni, le spaccature interne, l'evidenziazione delle differenze invece dei punti di comune contatto portano all'insuccesso. Noi dobbiamo lavorare per coalizzare una maggioranza più ampia possibile, ovviamente di centro-sinistra. Ci sono numerose esperienze positive nell'ambito delle liste civiche che hanno anche un significato storico, esistono da molti anni. Dobbiamo come Partito Democratico creare le condizioni per una scelta sui contenuti e sul merito delle scelte del futuro della città. Chiaramente il Partito Democratico avrà la responsabilità di guidare questo processo, perché ovviamente è il partito più significativo, più importante, con un numero maggiore di amministratori. E poi intorno a questo percorso più ampio possibile sul futuro della città, sulla condivisione di un progetto politico, partendo da anche lì, dalle cose buone, sono molte, che sono state fatte da Filippeschi e dalla sua amministrazione, ma ci sono anche cose che devono essere in qualche modo recuperate e sul quale bisogna costruire un progetto nuovo. Dopo questo percorso, che sembra così come l'ho descritto, sembra una questione di anni luce, in realtà
deve essere molto rapido, infatti lo diciamo prima.
Esattamente, deve essere molto rapido. Dobbiamo lavorare intorno alla candidatura, la candidatura che a mio avviso possiamo lavorare verso una candidatura unitaria. Il Partito Democratico ovviamente esprimerà il proprio candidato, se poi ovviamente non si dovesse trovare una, diciamo, condizione di condivisione condivisa con la stragrande maggioranza dei soggetti che si sono resi disponibili a questa coalizione, utilizzeremo lo strumento che è nel DNA della nostra storia, cioè le primarie di coalizione. Ma insomma, questo mi sembra già un passaggio successivo. Ora in queste prossime settimane, dopo qualche giorno di riposo ferragostano, dobbiamo stringere i culoni.
Bisogna procedere, chiaro.
Esattamente.
Domanda scontata su, come dire, la composizione della coalizione. Lei ha parlato di liste civiche, giustamente, ovviamente, di realtà anche appunto civiche, però ci sono anche i partiti oltre il PD, e mi riferisco anche a MPD, evidentemente.
Ma certo, ci sono. C'è la MDP, tra l'altro rappresenta un pezzo della nostra storia, certo, che ha deciso di fare un'altra scelta, ma ci sono ovviamente tutte le condizioni, a mio avviso, per poter collaborare con loro nella costruzione di questo progetto, e quindi loro sono il primo interlocutore. Poi ci sono liste civiche, poi ci sono altre formazioni, riformisti, progressisti, insomma tutte le varie sigle che si sono animate nel corso di questi anni, che devono, a mio avviso, possono creare le condizioni per una buona vittoria anche al primo turno. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a raggiungere un risultato importante al primo turno, perché poi al secondo turno sappiamo che ci possono essere delle complicazioni, delle sorprese, perché a Cascina l'abbiamo visto, insomma, il rischio è che poi tutto il resto del mondo si coalizzi contro di noi, solo per fare ovviamente un dispetto al partito che governa, alle forze politiche che governano da tanti anni la nostra città, e questo ovviamente non lo possiamo accettare, perché vorrebbe dire lasciare in balia di soggetti esterni come il Movimento 5 Stelle, che non ha una vera e propria classe dirigente, ha dimostrato una sostanziale insipienza politica, o le varie aggregazioni di centrodestra molto frammentate, con una scarsa capacità di espressione di progetti alternativi. Anzi, è andato direi nel corso degli ultimi anni il centrodestra Pisa è andato anche frantumandosi, perdendo dei pezzi. Insomma, ecco, credo che ci siano tutte le condizioni per fare un buon risultato, però non dobbiamo dare per scontato nulla.
Senta, lei lo sa, che tra poco inizia a essere, come dire, tempestato di chiamate con una sola domanda: i nomi. No, questo naturalmente noi parleremo di questo, anche se immagino comunque prematuro, lei non si sbottonerà. Però insomma, può essere interessante cominciare a fare qualche nome anche più avanti. Il primo è il suo, evidentemente, no? Lei è disponibile?
Allora, intanto partiamo da eliminare subito un problema, e cioè io non sono disponibile. Sono disponibile perché, a mio avviso, non vanno bene gli uomini per tutte le stagioni. Io sto facendo un mestiere molto bello, ma anche molto complesso a livello nazionale e poi anche come parlamentare del territorio. Ho iniziato, ho fatto un mandato, io credo che se ci sono le condizioni, se lo vorranno i cittadini del collegio, anche qui bisognerà capire con quale legge elettorale, eccetera, ma insomma, a parte questo, io vorrei provare a continuare in questo percorso. Abbiamo in cantiere progetti molto ambiziosi. Ringrazio il segretario nazionale del partito che mi ha riconfermato, anzi mi ha dato ancora più il ruolo e ancora più responsabilità con la guida del Dipartimento Sanità del Partito Nazionale. Quindi dobbiamo costruire la campagna elettorale per le elezioni politiche in tutta Italia, dobbiamo fare un grande programma sulla sanità e sulle politiche sociali per il prossimo appuntamento. Insomma, sinceramente non sono concentrato sui problemi del governo di una città. È giusto valorizzare chi invece si è dedicato, si dedica a Pisa su queste tematiche. Insomma, non si può fare in ogni momento cambiare a 360 gradi la propria esperienza, il proprio impegno. Quindi sono convinto che abbiamo un bel gruppo dirigente a Pisa, vedremo chi ha più carte da giocare.
Onorevole Gianni, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Buona giornata. Grazie.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Nobody stay cool. Planet Paprika, this is where we're from. Planet Paprika, it's my pleasant home. Planet Paprika, this is what we do. Planet Paprika, nobody stay cool. Planet Paprika, this is where we're from. Planet Paprika. Na 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 na. There's no government. Planet Paprika, this is what we do. Planet Paprika, nobody stay cool. Planet Paprika, this is where we're from. Planet Paprika,
passport control.
Na 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 na.
nobody stay cool. Planet Paprika, this is where we're from. Planet Paprika,
you don't need a visa.
Na 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 na.
Le 8:50, abbiamo sentito un'altra giornata molto pesante dal punto di vista del caldo, temperature percepite intorno ai 50 gradi a Firenze ancora oggi, probabilmente la situazione cambierà lunedì prossimo, quindi una settimana molto dura e probabilmente un cambiamento molto brusco con temperature di 10 gradi in meno rispetto a quelle attuali. Tutto questo naturalmente ha delle conseguenze sulla nostra salute, ha delle conseguenze sull'ambiente, sulle colture, ma ha anche conseguenze gravi sul mondo delle api e del miele. Alberto Fatticcioni, apicoltore toscano di Arpat, buongiorno Alberto, bentrovato.
Buongiorno Raffaele, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Che succede Alberto? Tu sei in viaggio secondo me in questo momento nel tuo pellegrinare per la Toscana delle api.
Sono in Val di Cecina, nei pressi di Montegemoli, in uno dei miei piari, a constatare che la situazione è veramente drammatica.
Ma ci spieghi come, perché?
Guarda, te lo spiego, perché la stagione apistica quest'anno è stata veramente terribile. Si sono alternate fasi di siccità terribile con bassissima presenza di nettare e di polline. Perché questo? Quando ovviamente c'è siccità le piante non fioriscono, addirittura tante muoiono, e in questo caso manca il cibo per le api.
È chiaro. Le api in questo caso, come dire, che fanno? Come si comportano? Come reagiscono?
Innanzitutto le api hanno anche un altro problema, perché così come noi abbiamo il condizionatore, anche le api hanno un loro sistema di condizionamento all'interno dell'alveare e in questa fase stanno spendendo tantissima energia per abbassare la temperatura all'interno dell'arnia, e quindi considera che per far questo fanno chilometri e chilometri per trovare l'acqua, che questa poi viene fatta evaporare dall'interno dell'alveare all'esterno per abbassare la temperatura.
Stiamo veramente distruggendo anche quel mondo perfetto che è l'alveare. Questo vuol dire che tu adesso che cosa vedi? Quando ci hai detto sono a constatare una situazione drammatica, non c'è miele, che succede?
Ovviamente c'è pochissimo miele, considera che le produzioni in Toscana sono crollate quest'anno del 70%. E oltre alla siccità, come se non bastasse, c'è stata anche, non so se ve lo ricordate, la gelata del 28 aprile.
Come no?
Che ha, oltre agli amici viticoltori, ha fatto fuori anche un sacco di piante importanti per le api, come le acace, come la sulla, e questo ha compromesso veramente i raccolti per gli apicoltori, ma anche la sopravvivenza delle api. Io vorrei ricordare che in questo momento, se non fosse per gli apicoltori, mantenere vive le api sarebbe molto molto complesso.
E questa è una cosa gravissima, vuol dire che noi avremo praticamente poco miele, e questa è una cosa che ci spaventa molto anche in merito al tema delle importazioni, no?
Purtroppo sì, perché poi come vediamo il miele toscano, il miele italiano si trova sempre, e noi come associazione cerchiamo di collaborare anche con il gruppo della forestale che si occupa delle frodi, però è ovviamente tutto molto 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 difficile, e l'apicoltura pur essendo un'attività in qualche modo piccola dal punto di vista degli impiegati, ricordiamoci che è una grande attività anche solo per il fatto dell'impollinazione, quindi della biodiversità che gli apicoltori e le api insieme mantengono.
Alberto, una domanda da profano, ma non ci sono delle situazioni, come dire, ad un'altitudine superiore dove la temperatura è più sopportabile, dove le cose vanno meglio?
Senti, queste soluzioni ci sono, ma quest'anno la situazione è talmente difficile che comunque anche qualche apicoltore ha deciso di salire, comunque di salire un po' più nelle zone appenniniche, almeno in Toscana, quindi di portare le api al fresco. E questo migliora un attimo la qualità, diciamo, della vita per il caldo delle api, però non migliora la qualità dei raccolti, perché comunque c'è uno stato di disidratazione del suolo talmente elevato che le piante non emettono nettare.
Che riguarda anche i punti più alti della nostra regione, dove evidentemente non piove come quelli più bassi, è chiaro, questo purtroppo,
esatto, perché poi
è la situazione.
È purtroppo tutto connesso.
Questa è la situazione. Noi ti portiamo i saluti anche di Elisabetta, che tu conosci molto bene.
Benissimo,
che ci fa sapere che grazie allo spot che onda sulla nostra emittente, lei praticamente, come si dice a Firenze, non ripara, cioè sta veramente facendo il giro di alcune zone dove viene contattata di continuo per quell'attività di, appunto, di togliere le api dalle abitazioni. Esatto. In maniera biologica. Però anche questa è una cosa strana, nel senso che lei si sta confrontando con una situazione molto, molto pesante in questo senso, molto, vai a sapere che anche lì c'è qualcosa che ha a che fare col tempo, no?
Comunque sì, tutte le persone che anziché utilizzare un insetticida decidono di chiamare qualcuno per salvare le api fanno un'attività importante. Ricordiamoci questo, che purtroppo ancora oggi molti preferiscono utilizzare l'insetticida. Comunque quando si può le api vanno sempre salvate, in questo caso si possono chiamare le associazioni, apicoltori di fiducia, perché è un'attività veramente importante. Ricordiamoci che il patrimonio apistico, quindi la quantità di alveari che ci sono in Toscana, pur essendo numerosa, è in diminuzione, quindi sono piccole azioni veramente, veramente importanti.
In ogni caso, buon lavoro Alberto.
Grazie Raffaele, e un abbraccio direi calorosissimo a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie Alberto Fattigioni. 9 in punto, Bella Vista torna domattina alle 8, buon ascolto.
Stai ascoltando Controradio.